ora andata in rovina, apparteneva a una famiglia della zona. Ma di chi fosse precisamente nessuno lo sapeva. Poi, un giorno d'autunno, arrivò un uomo a bordo di un furgone pieno di attrezzi, tagliò l'erba, educò l'edera e fece scattare la serratura. Fissò i vetri alle finestre, sostituì la porta, riparò le tegole del tetto. «Ma è il proprietario?» sussurrò qualcuno. «No, non può essere il proprietario, non lo abbiamo mai visto». «È solo un carpentiere», concluse qualcun altro. «È stato pagato per sistemare il locale». I bambini passavano ogni giorno davanti alla bottega perché sorgeva proprio sulla strada che li portava a scuola. Alcuni si mettevano sulle punte per spiare oltre i vetri e anche Airi una volta era montata in piedi sulla cartella. «Ci sono solo muri nudi, un lavandino e al centro una scrivania», aveva raccontato a Limaca la sera. Le settimane intanto passavano e l'uomo continuava a riparare la bottega. I bambini, impazienti, facevano cadere apposta nel giardino la palla così da andare a recuperarla. La porta, però, restò sempre chiusa, le tapparelle abbassate su ogni finestra e la vetrina rimase coperta da una tenda rossa. «Sembra il sipario calato di un teatro», commentò Amy amareggiata, un pomeriggio che era andata a fare i compiti a casa di Airi. «Non c'è neppure un cartello o un'insegna che spieghi cosa diventerà quella bottega. Io spero che diventerà un negozio di dolci, di quelli pieni di scaffali bassi in cui comprare caramelle e cioccolatini», disse Airi, sognante. Limaca si affacciò dal letto a castello per annuire forte. Adoravano entrambe i lecca-lecca e le gelatine gommose. «Io vorrei che fosse un posto dove lavano i cani», esclamò il fratello più piccolo di Airi. Quando era triste o annoiato, Airi lo portava alla toletta per cani vicino alla stazione. Il baraondino si sedeva davanti al vetro e guardava gli animali che facevano il bagno e si tagliavano il pelo. Era persino meglio della TV. Quando infine arrivò l'inverno, la bottega fu pronta. Per 3 giorni il carpentiere scaricò dal furgone scatoloni, bauli, cassapanche e recipienti di ogni sorta. Cosa vi fosse al loro interno era un mistero. La gente, che non aveva avuto il coraggio di fare domande fino ad allora, non fece a tempo a chiedergli nulla che l'uomo delle riparazioni portò dentro l'ultimo carico, chiuse la porta a chiave, mise in moto il furgone e partì. La delusione fu grande e la curiosità insoddisfatta rese inquiete molte persone. Eppure non dovettero aspettare granché. Infatti, la notte di Capodanno, quando la campana del tempio suonò i 108 rintocchi e l'anno del drago si tramutò nell'anno del serpente, si vide una luce accesa nella bottega. I bambini, che tornavano dalla festa di Capodanno, erano eccitatissimi. Ci fu un enorme fermento. «È arrivato qualcuno!» gridò Airi rientrando in casa dopo la mezzanotte. Andò subito a svegliare Limaca. «Non può che essere il proprietario, capisci?» «Chissà quando avrebbe aperto il negozio», si chiesero la bambina e la sua capibara, rotolandosi allegre sul letto. Quella notte, osservando la luna dalla finestra, fantasticarono a lungo su quali strabilianti prodotti avrebbe venduto la bottega misteriosa. E invece, dal giorno successivo, non cambiò nulla. Soltanto di notte, chi era ancora sveglio giurava di sentire tintinnare il campanello dell'ingresso e puntualmente, dopo poco, una luce si accendeva nella bottega. «Ma chi è che entra di notte in un posto così?» si chiesero infervorati i bambini a scuola. Alla ricreazione quella settimana non si parlò d'altro. «È un uomo o una donna?» «Magari non è neppure una persona. Ieri notte mio fratello si è svegliato per andare al bagno e mi ha detto che ha visto in strada un tipo enorme, altissimo», riferì un bambino con gli occhiali dalla montatura arancione. Airi ed Amy lo guardarono incredule. «Un gigante? Ma è proprio sicuro di averlo visto? Non è che stava sognando?»
«Dopo scuola andiamo a controllare. Proviamo a suonare il campanello, magari si affaccia».